1914. Non si sentono i microfoni?
Si sente, si sente.
Avevi spento il tuo.
Avevo solo spento. È solo un misero on.
Questa volta ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti ad arrivare in tempo quasi, cioè pochissimi minuti di ritardo. Abbiamo anche le nostre sigle al completo, musiche varie. E appunto abbiamo...
è giovedì grasso perché oggi infatti è giovedì 4 febbraio 2016 e oggi
esatto
ci sta.
Mentre in questo momento tanti di voi mi auguro che stanno degustando frittelle, galani vari,
noi siamo qui parlare di morti, no?
Ma non parlare di
che sono vivi,
sì, sono vivi,
ed è
perché
per
appunto sono
oggi
qui con
come
noi.
Oggi cioè, non è uno scherzo, nonostante sia giovedì grasso, quelli sono vivi, se no non ci
esatto.
sarebbe.
Mentre 1914. Noi pensiamo che loro forse erano lì nelle trincee, anche perché penso che a quest'ora, ormai 100 anni fa, la neve era ancora bella poderosa come ostacolo. Tra l'altro era una neve che perlomeno sopiva le varie azioni offensive, le famose spallate, che come le chiamava il macellaio Cadorna, che nulla portarono se non a qualche scarso risultato territoriale, sì, qualche trincea, qualche budello conquistato, come le chiamava il nostro tenente Carlo. E allora noi dedichiamo appunto a questi ragazzi, come ogni giovedì, la nostra memoria, noi parliamo per loro più che essere noi, noi daremo le loro testimonianze,
facciamo sentire la loro voce, che in realtà non è stata, diciamo, ha sentita un granché, anzi
no,
l'hanno voluta seppellire in tutti i modi, perché le trincee sono comunque delle grandi tombe.
Ci stanno tentando sempre di più a fare enfasi di ciò che è stato il primo conflitto. Noi siamo qua, come lo è per Memoria Resistente, fare veramente capire agli ascoltatori cosa è stata la prima guerra mondiale.
Sai che ci pensavo proprio oggi, no? Che dicevo, a giovedì grasso appunto, cioè quasi, no, uno è, dico adesso andare ricalarmi, perché questo l'abbiamo capito, è molto difficile con le parole descrivere che cosa è stato e che cosa ha comportato quello che è stato, e uno deve proprio volersi calare dentro, altrimenti non ce la fa, neanche ascoltando. Noi abbiamo ascoltato Remark, stiamo ascoltando Salsa, abbiamo ascoltato altre testimonianze, e per quanto le parole, l'atmosfera che ti creino, ti aiutino, no, a capire, però se non ti ci vuoi calare tu lì in mezzo a quel cazzo di fango, a quei cadaveri, a quella sporcizia, hai capito? Oggi c'è, cioè, entri in bagno del bar, puzza, o del treno, no?
Sì,
puzza,
ti dà fastidio. No?
Cioè, l'idea di cosa
proprio,
senti,
diciamo,
col naso, in quelle condizioni,
esatto,
è indescrivibile a parole,
esatto,
cioè ti ci devi
calare. Non possiamo nemmeno pensare cosa doveva essere tutti i santi giorni, notte, e specialmente nel periodo estivo. Possiamo immaginare cosa doveva essere durante il periodo estivo nel Carso, tutto il lezzo, il fetore di cadaveri in decomposizione, anche perché bene o male alcuni di quei cadaveri li conoscevi, erano stati degli esseri umani, di tuoi compagni di trincea, come solo che tu avevi la fortuna di essere vissuto un assalto in più, mentre tanti di loro erano là, appunto, come ci diceva il nostro tenente, erano là sparsi su quelle pietraie a riarsi dalla calura, dal fuoco nemico, dalle artiglierie, e quindi li trovavi là stesi nelle posizioni più disparate, come l'attimo mortale li aveva accolti.
No, è grottesco quasi quelle descrizioni, sentire e ascoltare quelle descrizioni che fanno tanti, cioè te le ha fatte Remark, dici vabbè uno, te lo fa Salsa, vabbè so due, ma tutti quelli che ti parlano davvero di cosa è stata la prima linea, il fronte reale, non chi l'ha vissuto da dietro, cioè porca troia, queste immagini ricorrono, ci
sì,
sono
purtroppo
delle situazioni davvero quasi che ti potrebbe venire da ridere se non fosse così da sgomento.
Sì, purtroppo diciamo che le loro ossa sono le testimonianze tangibili del loro sacrificio, non sacrificio, diciamo, in difesa della patria, perché quella è una cognizione che gli hanno tentato di fargli fargli credere che difendevano la patria, ma alla fine della patria difendevano ben poco, perché la nostra patria è il mondo intero, come dice una canzone. Loro difendevano, anzi, erano stati mandati intanto al massacro per intanto iniziare.
Vabbè, come tutti, ognuno aveva una buona ragione, perché quella è stata la prima scoperta di 1914, cioè ognuno si sentiva aggredito in qualche misura, e tutti si sentivano difensori di qualcosa, no?
Sì.
Cioè, tutti eroi.
Esatto.
E si davano del cattivo a vicenda, ma nessuno voleva prendersi la parte del cattivo.
Ma
no?
Difatti tanti chiamavano l'austriaco il chiodo dal metodo che portavano. Tanti li chiamavano barbari addirittura perché
ma tanto ognuno aveva di sicuro dei nomignoli per gli altri, ma si sono lasciati convincere da ragioni che poi alla fine con 1914
da discorsi del balcone
Li abbiamo un po' esplorati, ce ne sarebbe da esplorare ancora, ma discorsi alla pancia, dicevamo ancora agli inizi. Cioè, e che se vai a vedere le ragioni, Dio boh, ma dai, è lampante, cioè quello che ha ragioni da vendere è chi è dietro l'industria bellica, l'industria di le varie industrie che sono proliferate.
Tutti i vari grassatori che hanno sempre...
Tutti, fino agli appalti per le divise.
Lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Praticamente loro erano solamente un'enorme fonte di guadagno, perché che morissero in 10, in 100, in 1000, poco gliene fregava, l'importante era vendere.
No, la cosa che veramente lascia molto perplessi è che chiaramente questa è stata un'estremizzazione... Cioè, chiaramente, a me viene molto facile vedere che è un'estremizzazione di quello che succedeva prima nelle fabbriche e nel lavoro e quello che è successo dopo.
Sì.
E quello che ci succede intorno normalmente.
Difatti, erano
in quelle occasioni, no? È estremo. Cioè, è evidente, cazzo, che è così. E che gli unici che ci guadagnano sono quelli, non certo quelli che si vanno a sparare contro.
Difatti.
E questa cosa qua è forse, là abbiamo ragionato, ok? C'era un'area di rivoluzione a livello terrestre, cioè di tutto il globo.
Esatto,
per cui
e niente migliore medicina per il padronato per
di una bella guerra nazionalista insensata,
per decapitare le teste, cioè appunto proprio la testa di chi aveva iniziato ad alzarla, come diceva il vecchio Tonle,
letteralmente.
È stata proprio l'idea della prima guerra mondiale, perché è stato appurato ormai che l'Austria aveva offerto all'Italia Trento e Trieste purché non entrassero.
Sai come si direbbe oggi, dopo l'era Berlusconi, una bella impresa?
Sì, era un'impresa bellica, impresa guerra praticamente.
Sì,
dove...
sì, una bella impresa economica, ci hanno guadagnato, ci ha cicciato.
Esatto, tanto...
Hanno potuto sperimentare un sacco di cose, tra l'altro la guerra innesca tutta una serie di virtuosismi anche
prodotti.
E che si trasformano in prodotti di successo. Cioè la cosa è allucinante, essere spiaccicati da un meccanismo che veramente... Se non fosse carne umana e nostra, tra l'altro, ma anche se, cioè, il bello è pensare che è altrui, vabbè. Comunque, se non fosse carne nostra, guarda che è veramente al limite dell'ingegnoso e del divertente come meccanismo. Ma Cribio si alimenta veramente di vite umane che poi sono le nostre.
Ma logicamente,
no?
Logicamente dobbiamo considerare che, appunto, come ben hai detto tu, ci furono i psichiatri che ebbero un vivaio enorme di nuovi casi per la scienza.
Medicina deve ringraziare
anche,
soltanto le guerre.
E anche perché ricordiamo, come ci narrava il nostro caro Remarque, di quel medico militare che non vedeva l'ora di trovare qualcuno con i piedi piatti.
Sì.
Cioè, per trovare quelle cose che dopo... Sì. Tanti...
Sembrano tutti scherzi da giovedì grasso,
esatto.
Ma non lo so.
Dopo iniziarono, addirittura furono nei primi albori della chirurgia plastica, quindi...
No, è stata veramente una grande impresa in tutti i sensi.
Esatto.
E quindi ne godiamo
esatto,
i risultati e i frutti, stupendi
Difatti,
frutti. Difatti no?
Ci fu,
che,
esatto.
Che ci propinano adesso.
Esatto,
no?
Ma sono tipo frutti avvelenati, sono
no,
come...
No, dai, non facciamo... Cos'è la Biancaneve, la strega?
E i sette
no.
Nani.
No, sono belli da vedere, ma non vai al supermercato a vedere. Sono bellissimi i nostri frutti, tutti uguali, tutti dello stesso colore, tutti precisi, tutti ordinati.
Certo, è vero, perché qualche volta...
Pappi,
no, ma difatti è vero, ci sono alcune tipo delle certe arance, per esempio, che come le mangiavi sembra di mangiare un gavettone. Tipico, proprio un palloncino pieno d'acqua. Però ti dico, la prima guerra mondiale purtroppo, adesso noi ci abbiamo fatto due risate, però non fu così, perché purtroppo i prodotti che vennero inventati per quel conflitto, di certo non era magari l'arancia che sapeva di nulla, oppure il limone. Ah, che...
Abbiamo parlato di bombe, di
esatto,
appunto,
esatto,
veramente
perché ci furono
ingegnosi.
Tanti che inventarono tutti i metodi possibili immaginari per ammazzare e ammazzarsi.
Sì, e questa
mentre
cosa...
difatti, anche perché abbiamo parlato, abbiamo introdotto un po' anche la differenza tra il regio esercito italiano e l'imperiale regio, l'imperiale austro-ungarico esercito, dove c'era gente più avvezza, armata meglio, con artiglierie migliori. Difatti basta vedere le fabbriche che dopo comunque saranno le stesse che continueranno a produrre anche dopo, come
sì,
la Skoda.
Anche, cioè, la cosa è veramente banale, no? Che le guerre, cioè che la competizione produca idee sempre più veramente ingegnose,
sì,
è un dato di fatto, voglio dire. Si pensa le Olimpiadi come sono nate, no? Per scongiurare le guerre e far confrontare,
sì, tipo un po'
i popoli,
pane,
no? E quello poi è stato effettivamente il risultato.
Però almeno là diciamo che si divertivano su un'arena, c'era il povero Cristo che purtroppo faceva da vittima,
no,
sacrificale.
Il senso è proprio quello, veramente quello che hai detto, cioè alla fine c'è la rivoltata. Così a noi sembra ormai normale parlare di grandi numeri e di morte insieme, e normale che la cosa avvenga per mano di altri esseri umani, ma forse questa normalità è da considerare nel suo significato, non tanto nella sua nel senso, cioè proprio nel significato. Qui siamo arrivati a un punto che forse è meglio tenere presente oggi che è giovedì grasso, perché davvero sembra che stiamo scherzando, e stavo per scrivere un Twitter su questo, un tweet, e invece varrebbe la pena che non venisse preso come uno scherzo, quindi io direi che approfitteremo di sicuro di avere di nuovo il nostro repertorio musicale, sebbene non aggiornato, aggiungo, e quando sono le 19.03, 1914, radiazione.info, oggi giovedì 4 febbraio 2016, io direi possiamo fare uno stacchetto musicale a un certo punto, è entrato in risonanza il microfono, e poi davvero lasciare la parola al nostro tenente Salsa, che abbiamo lasciato in trincee, e ascoltare le parole di chi c'è stato, che poi alla fine sembrano essere proprio quelle scomode, la verità, non tanto di che hanno creduto nel momento in cui hanno scelto o sono stati obbligati ad andare a combattere, a sparare, ad ammazzare con persone che non gli avevano fatto un tubo e a cui non avevano fatto un tubo, ma tanto le verità che sono morte con loro, visto che ci sono stati dei sopravvissuti, ci sono state persone che invece di tacere o di raccontare solo in parte hanno cercato di raccontare al meglio quello che avevano vissuto. Abbiamo ricordato prima, è molto difficile, se è difficile per noi, nonostante tutto, ascoltando quelle parole, immaginarci, immagino sia stato anche difficile per loro scrivere, cercando di rendere davvero quello che era stato. Io penso che davvero l'unica discriminante sia il volersi calare con loro e capire davvero cosa è successo, perché riuscire a farlo a 100 anni di distanza forse ci viene più poi facile farlo a centinaia di chilometri di distanza, a migliaia di chilometri di distanza, e scoprire che le realtà possono sovrapporsi e ci si può trovare anche a caso e avere un minimo di cognizione di quello che sta accadendo, invece di lasciarsi trasportare. Abbiamo anche ascoltato tante volte storie ribelli, storie di chi non ha creduto minimamente a una parola che gli è stata detta per giustificare un omicidio su larga scala, e quello può essere magari un esempio. Abbiamo lasciato in sospeso anche la storia di fratelli Bodhisar, di Bodhisar Alessandro, il, come dice, ma io spero di no, l'ultimo brigante delle Alpi, e la riprenderemo anche lettere, altre testimonianze del genere, però io veramente farei un piccolo stacchetto musicale e poi ci risentiamo in diretta. Io adesso però cosa vi scelgo, perché siete nelle mie mani, quindi io vi farei riascoltare di Stravinsky La marcia trionfale del diavolo. Un paio di minuti e ci risentiamo. Radiazione.info 1914 alle 19.06. E ritorniamo in diretta 1914.
Dopo aver ascoltato Ad Maiora, Igor Stravinsky. Ricordiamo che...
No, la marcia trionfale del diavolo, guarda che è
appropriatissima. Sì, no, ma mi colpiva il motto Ad Maiora, perché era quello che era praticamente scritto sull'aereo di Francesco Baracca. Ricordiamo anche questi cavalieri alati che andavano in scorazzo con la neonata arma aeronautica, perché... Anche la Prima Guerra Mondiale fu proprio il campo di prova di queste nuove armi, che al momento erano poche e comunque aerei un po', diciamo, in embrione, perché erano di legno, di tela. No, però
non solo. Oh, sì, vai avanti, poi faccio il mio solito. No,
più che altro è perché avevano iniziato le prime prove di bombardamento aereo.
Sì.
Infatti Venezia venne colpita da queste bombe di prova austro-ungariche, perché ricordiamo che non alcune...
Le bombe di prova, chiaramente!
No, le chiamo di prova perché erano i primi tentativi di... Perché le prime bombe erano praticamente delle bombe a mano lanciate dagli aviatori. Dopo iniziarono con delle bombe a spoletta, cioè quindi a percussione a caduta quando cadevano per terra, cioè la spoletta innescava l'esplosione. E già avevano un po' iniziato ad aumentare il calibro. Dopo iniziarono proprio con quelle che iniziarono a essere di un peso ragguardevole e vennero scaricate una cadina esplosa su Venezia, per esempio, perché vogliamo ricordare che Padova e anche Venezia vennero colpite durante la Prima Guerra Mondiale. Certe volte si dimentica, cioè noi parliamo sempre giusto, cioè noi abbiamo sempre parlato di artiglieria terrestre, però nel 18, quando l'arma aeronautica iniziava ad avere qualcosina di più, iniziarono i primi raid sulle città, anche i dirigibili fecero la loro parte, già ormai vetusti per carità, però Napoli, non dimentichiamo, venne colpita da un Draken, che era partito dalla Bulgaria, quindi Madonna, diciamo dall'altra parte dell'Adriatico, però lì la sua strada pian pianino la faceva. Immagina questo pilota di Draken, questo ufficiale tedesco, tra l'altro, perché il Draken era tedesco, non era nemmeno austro-ungarico. Quando si arrivò a Napoli, praticamente si trovò la città bella, bellamente illuminata, mica c'era l'oscuramento come dopo divenne di regola durante la Seconda Guerra Mondiale, perché ci narrano i nonni, i genitori, chi ha i genitori anziani che si ricorda che doveva mettere le striscioline di carta colorata dappertutto in modo da non fare filtrare già la poca luce che c'era, per carità, però qualsiasi fiammella attirava il bombardiere di turno, che era quel famigerato Pippo che girava di notte a rompere i coglioni a scaricare bombe a destra manca. Ci fu chi ci rimise la vita e chi nel peggiore dei casi però perse la casa, nel migliore diciamo. Quindi la neonata arma aeronautica iniziava a muovere i primi passi, difatti ci ricorda Remarque come...
A fare i primi voli.
Sì, diciamo.
A sbattere le alucce.
Diciamo che...
Tra l'altro la cosa che fa rabbia è che tutti quelli che fino a un certo punto, ma anche ancora fino alla Seconda Guerra Mondiale, salivano su quegli aerei, veramente sono da andare a guardare. Chi ha l'opportunità di andare a vedersi i musei dell'aeronautica o dell'aviazione vadano a vederseli i primi, perché il coraggio che ci voleva a salire lì dentro e ad andare su
di per fatti aria, li chiamavano appunto i cavalieri alati, perché era
ma erano veramente degli intrepidi, veramente erano persone al limite della follia.
Sì, difatti tanti di loro erano quasi sempre nobili o comunque studiati, gente che aveva una certa cultura, non di certo era alfante.
Ma ti dico, quasi il ribelle della famiglia intraprendeva una cosa del genere, cioè proprio quello fuori di testa, cioè quello che cioè è molto esuberante, molto...
Difatti ricordiamo nomi che dopo diventarono, comunque tuttora sono ricordati, come Barone Rosso, Manfred von Richthofen, che appunto lui fu uno dei pionieri col suo circo volante, cioè, che di solito gli aerei erano sempre colorati con colori mimetici, lui invece aveva fatto il suo circo volante con i colori sgargianti dei suoi aerei.
E senza volerlo però questi personaggi hanno creato veramente un mito che è difficile scardinare, perché in effetti fanno leva su questo tipo,
esatto,
di caratteri.
Per esempio prendiamo che il logo, lo stemma della Ferrari, il cavallino rampante, era lo stesso che era appunto sull'aereo di Baracca, che dopo la mamma di Baracca lo consegnò a Enzo Ferrari, che disse: continua tu la storia, la leggenda di mio figlio, perché quella di Francesco Baracca,
leggende,
abbattuto dopo 30 fatalità, invece cioè, il paradosso è che venne abbattuto da una fucilata da terra. Anche perché tra l'altro Baracca è caduto qui da noi, è caduto sul Montello, dove tuttora c'è un mausoleo dedicato, un monumento dedicato alla caduta di Francesco Baracca, dove è caduto lui perché il fortunato tiratore austriaco un colpo secco, perché difatti dopo, trovando i resti di Baracca, è comunque quello che si vide che effettivamente è stato colpito in pieno da una pallottola.
Però anche questo contribuisce, nonostante tutto,
a creargli quell'aura di leggenda
e anche di simpatia, e quindi è sempre importante inquadrare le cose come vanno inquadrate. Ma cioè, nel senso che ascoltare tutte le voci diventa importantissimo, per quello anche che 1914
tanto
trasmette. È vero. Cioè, proprio perché quei miti, a me di distruggerli, proprio non mi interessa, anzi,
diciamo
posso
che anche loro sono trovati coinvolti in quell'enorme delirio.
E hanno fatto una loro
guerra.
Una loro parte. Che però ha fatto anche il fante più sperduto e più disgraziato,
sì,
eccetera. Però le voci devono essere ascoltate tutte.
Anche perché tra l'altro, diciamo che appunto, come dicevo prima, quella neonata arma aeronautica iniziò. Infatti ci sono dei segni tangibili. Per esempio, prendiamo la Chiesa del Santo. Non tutti sanno che sulla porta piccola di bronzo c'è un foro. Quel foro non è una scheggia della Seconda Guerra Mondiale, dopo dei purtroppo più ben tremendi bombardamenti aerei della Seconda, ma ma è stato un aereo austriaco che durante una gita, quando avevano il fronte sul Grapp, praticamente loro avevano i campi di aviazione dietro nel Feltrino, Aquero, Vass, avevano dei campi di aviazione dove partirono i loro Fokker, e praticamente arrivavano a colpire anche Padova. Padova difatti venne colpita come venne colpita Venezia, e difatti c'è ancora il segno di questa scheggia che ha perforato la porta di bronzo. Quando invece nella seconda guerra mondiale le chiese o comunque i territori vaticani, non sempre, però di solito non erano obiettivi colpibili, perché comunque facevano parte dello Stato Vaticano, quindi uno Stato non belligerante, e comunque erano difatti qualche volta vennero colpiti per errore, perché ben sappiamo che dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale non era certo l'aviatore della prima che lanciava le bombe con le mani. Là erano portelli che si aprivano e carichi di morte.
È finita con la bomba nucleare.
Esatto, ma erano carichi di morte. Difatti possiamo citare per esempio qui da noi nel Padovano la chiesa degli Eremitani, che venne devastata in pieno, perché vicino c'era una caserma, la GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana Fascista. Allora il pilota americano, per colpire comunque la stazione, perché se guardiamo la chiesa degli Eremitani dista ben poca strada dalla stazione di treni, e già la stazione di Padova era bersaglio. E quindi,
come tutte le stazioni.
Esatto. E quindi quel pilota americano non ebbe niente di
meglio.
Gli
orari dei treni erano, e lo sono stati per quasi, l'hanno cancellata da poco, se l'hanno cancellata perché non sono sicurissima, ma erano sotto segreto militare gli orari, giustamente. Il problema è che lo sono rimasti anche dopo, nessuno ha cancellato quella.
Sì, diciamo cose, però appunto quel pilota americano ha sbagliato un po' mira, ha devastato la chiesa degli Eremitani. Mentre loro, durante la prima guerra mondiale, iniziavano già a colpire. Difatti a Venezia c'erano montate sui tetti più alti delle case della laguna, di quella città lagunare, delle altane proprio, dove c'era un fante munito o qualche volta di mitragliatrice o qualche volta semplicemente del suo 91, che iniziava a sparare contro questi aviatori. Era una cosa un po' improba, però, perché con fucile, con la mitragliatrice ancora ci potevi stare, perché già gli austriaci avevano proprio dei telai apposta, però gli austriaci avevano quasi tutti, già come la citata Svarzelose, ma anche le maxime di preda bellica russa, quindi già a nastro già potevano raccontarla. Già infatti anche i cannoni iniziarono a essere trasformati in arma antiaerea, con delle speciali granate a frammentazione che riempivano il cielo di pezzi di ferro che volavano dappertutto, per tentare di fermare questi aviatori, perché iniziavano a provocare anche vittime, perché il mitragliamento a bassa quota, come ci ricorda anche Remarque, quando scendevano dal treno arrivava questo avvoltoio che iniziava a mitragliare le reclute, mentre il vecchio marpione, il vecchio veterano si infilava sotto la carrozza, il giovane imberbe, poveretto, che si trovava nel terrore di questo personaggio che calava
pensava di essersela
iniziava a correre dappertutto. L'errore che purtroppo distingueva il reduce, e c'è il veterano e la recluta, mentre il veterano vedeva l'avvallamento a un metro, anche se era un piccolo rilievo lo vedeva subito, oppure intelligentemente si infilava sotto i vagoni del treno. Purtroppo la recluta correva, e là gli aviatori francesi, ma non francesi, più inglesi, perché erano gli inglesi, difatti anche il barone rosso venne abbattuto da un canadese, mi sembra. Comunque sono ancora là che si cercano di attribuire la paternità. Era una guerra anche cavalleresca sotto un certo punto di vista, perché nel punto in cui venne abbattuto il barone rosso si vede un carosello di un paio di aerei inglesi,
ma perché lì rimaneva ancora la vecchia regola, secondo me
non scritta,
delle no. No, ci siamo.
Eccoci, avevamo un piccolo imprevisto
tecnico.
Cosa
stavamo dicendo però adesso?
Stavamo parlando appunto del carosello della guerra cavalleresca.
No, che appunto là dove ancora permaneva il fatto che ci volesse un'abilità particolare per fare guerra, in questo caso guerra di aviazione, quindi non lo poteva fare chiunque in quel momento, perché erano ancora appunto questi trabicoli che
erano di tela,
ci voleva più volontà che altro farli andare, per cui in quel caso era ancora come le vecchie guerre dove chi le combatteva era comunque un professionista, nel senso che doveva avere una certa stazza, una certa abilità, un certo addestramento, una certa capacità per riuscire a sopravvivere.
Anche perché, tra l'altro,
la
squadriglia di Baracca era la Serenissima, che dopo riprese comunque il nome durante la guerra d'Africa, E tra l'altro, come dicevamo appunto prima, per esempio, quando venne abbattuto il Barone Rosso, sopra il suo punto di abbattimento, degli aerei inglesi fecero un carosello d'onore e lanciarono giù una
Dopodiché
corona.
possiamo dare anche la versione classista, proprio perché quelli erano quasi sicuramente nobili, figli di
Sì,
nobili.
difatti, Von
Cioè,
era Von.
là allora, tanto di cappello, il fantuccio, che rubato dalle
Ma
terre, dalle fabbriche.
c'erano anche dei casi in
Sì.
cui ci sono state delle sepolture anche per il valore dimostrato a questi poveri cristi. Non raramente però, perché durante la guerra di trincea, come ci ha raccontato anche Gottardo, e come vi racconto anche io, là la pietà era un po'...
L'è morta.
No, pietà l'è morta proprio, perché comunque era una guerra proprio all'ultimo sangue. Ci furono pochi casi, diciamo, di tregua, come fu quella di Natale, per esempio, come durante sulla Busa del
Beh,
Giasso.
l'abbiamo visto. Comunque è quello che dicevamo prima, ci vuole una certa volontà di calarsi nella situazione e se ti cali è da bestie. E
Esatto.
quindi una bestia istinto a cattiveria, Remarque, quando ci racconta che il perdersi nelle illusioni, nei ricordi, nei desideri, lo rendeva più vulnerabile, meno attento alla
Sì,
situazione, quindi gli
difatti.
faceva paura pensare, perché pensare sì, lo teneva umano, però rischiava di farlo crepare. Se invece lasciava emergere l'istinto di
Animalesco.
sopravvivenza animalesco, allora aveva qualche possibilità. Quindi tra animali, cioè, voglio dire, poi gli animali hanno molto più rispetto di noi su un sacco
Sì, no, ma
di cose,
appunto ci
però
furono
l'animale
casi.
umano è spesso e volentieri più, cioè, talmente abbruttito che
Difatti ci furono
non.
casi in quali alcuni reparti di alpini, per esempio nell'Altopiano, che erano del posto praticamente arruolati nel battaglione 7 Comuni e Bassano, venivano allontanati dal fronte dell'Altipiano e venivano mandati in Trentino perché dimostravano scarsa combattività, perché loro combattevano vicini a casa e quello che gli pensa il pensiero di avere la casa dietro le spalle già non gli faceva tanto adorare una guerra che loro già non sentivano, come sentiremo anche a tempo.
Ma poi l'abbiamo
Dalle parole dell'Alpino
e
Ortis.
l'abbiamo sentito insospettabilmente da Bodhisattva, che le genti delle Alpi, di montagna, per loro era inconcepibile pensare al nemico, che invece era l'altro
Sì,
valligiano, cioè c'è la cima
esatto.
che ci.
Difatti fu quello che maturò anche tante, alcune, tipo la tregua della Busa del Giasso sull'Altipiano, dove invece di spararsi addosso facevano scambio di cicche e pane.
Beh.
Anche perché c'erano 6 metri di neve, quello che non fu per esempio durante la guerra nello Zebio, dove la brigata Sassari trovò bei grattacapi e tanti morti purtroppo, perché gli austriaci là non erano tanto scherzosi, non avevano tanta voglia di tregua, quindi la guerra era guerra, mentre a seconda anche di chi trovavi di fronte, perché
Ma certo, poi
se
dipende
ti
dalle
trovavi
persone.
se trovavi di
Ma è quello che
fronte...
dicevamo prima, di inquadrarle le
Sì.
situazioni, perché il personaggio può anche essere simpatico, però cribbio anche capire in che contesto si è
Se ti
mosso
trovavi di
e
fronte,
cosa ha
appunto,
fatto.
per esempio, più che il tirolese, ti trovavi di fronte il boemo, il moravo, si poteva già.
Però cioè, infatti, dipende anche proprio la persona in quel momento, tra l'altro, come era messo, perché poi ci sono stati. Ti ricordi Remarque quando parlava del caso, no? Della fortuna, che alla fin fine dice: sì, vabbè, ok, senti meglio, vedi meglio dopo un po' che ci stai e te la cavi meglio, però va a culo. E il ruolo della fortuna è anche quello: chi ti trovi di fronte può essere chiunque, ma in quel momento può creare una situazione
Sì,
inaspettata e
appunto.
improvvisa.
Quindi tanti fanti, tanti anche durante la prima guerra mondiale si trovarono, cioè più che altro l'istinto animalesco, come dici tu, iniziò a prendere il sopravvento su ciò che era l'istinto umanitario, quindi non uccidere, tra virgolette, diciamola così, perché tanti appunto trovarono la situazione, si trovava una guerra che dopo iniziarono a maturare il discorso, ma perché però ci vuole la rotta di Caporetto per fare capire a questi poveri fanti. La vera tragica beffa di quelle maledette trincee dove erano stati cacciati a obbligo. E come vedremo che tanti di loro, appunto, nella ritirata di Caporetto, buttavano via le armi, cercavano in qualsiasi maniera di disperdersi, di sbandarsi, di non farsi trovare, di rientrare alle proprie case. Difatti ci fu alcuni che presero dal tagliamento, dal Caporetto, dal Plezzo, Tolmino, presero il tagliamento e via a casa, non passarono proprio per i centri di raccolta, buttarono via qualsiasi cosa. che avevano di militare attorno e cercarono di tornare a imboscarsi nelle loro case. Cifughi ci riuscì, quindi si risparmiò un anno di morte sicura, cioè un anno in cui non sapeva se il giorno dopo sarebbe stato ancora vivo.
Ed è una morte sicura immediata e è quella che poi alla fine avrebbe dovuto far rinsavire prima anche le persone. Però la guerra poi alla fine ti porta anche tutta la morte a lungo termine,
quando...
che si espande tra fame, miserie, malattie che vanno poi a espandersi in tutti
che fu,
i luoghi.
Diciamo che per la prima guerra mondiale fu qualcosa che insomma rimaneva un po' di mangiare alla popolazione civile, mentre per esempio l'Austria-Ungheria, che era ormai stremata da un anno in più di guerra, che un anno in più di guerra non è mica poco.
Eh no.
Aveva perso la maggior parte della popolazione maschile, diciamo, quella atta ai lavori nei campi, cioè quindi l'alimentazione stessa e poi il feroce embargo, tra virgolette, l'embargo che comunque l'Inghilterra creava all'Austria-Ungheria e alla Germania, perché il mare era comunque un campo di combattimento pure quello, perché non mi è mai menzionato un'altra nuova arma che stava prendendo piede, la guerra sottomarina.
Eh sì.
U-Boat. Che sì. Appunto... Cioè, non mi ricordo se è stato Lusitania, uno dei primi transatlantici con trasporto adibito a trasporto truppe, che trovò si trovò un bel siluro piantato da un U-Boat tedesco, perché i tedeschi avevano già in mente quella bella arma. Difatti l'Inghilterra ebbe grossi problemi con quel maledetto sottomarino, perché iniziarono veramente a scarseggiare i rifornimenti. Però l'Inghilterra aveva una cosa ben poderosa, le colonie, che non erano poca cosa.
Eh no. No. Quando hai, sai, tanti territori, soprattutto ricchissimi, dove attingere, si può dire, esatto, in modo inglese, tutto quello che vuoi.
Ma difatti,
cioè depredare, derubare a volontà senza pagarne il prezzo.
Difatti i fanti italiani, quando vedevano quello che avevano in dotazione, anche ma non solo di riserve alimentari, ma avevano anche la crema per il viso, perché te lo dico io di certo. Comunque, quando trovi per esempio l'immondezzaio inglese, noi lo chiamiamo immondezzaio di scarica, però ti rendi conto da quello che ci trovi dentro che addirittura loro
avevano
lo yogurt, avevano l'aranciata, avevano i whisky, avevano i vari
Tutta
licori,
roba che voglio dire, loro non potrebbero nemmeno avere.
Addirittura avevano le bombolette di anidride carbonica per farsi l'acqua minerale gassata. Senza contare la considerevole quantità di corned beef, perché difatti la prima traccia quando
parole.
Vai nell'altipiano, la prima traccia che vedi se vuoi trovare un accampamento inglese o chi era una linea inglese,
guarda, Lucky, l'han capita bene, cioè lo sanno che per essere i meglio
devi
depredarne,
esatto,
di territori,
difatti,
e devi assoggettarne,
esatto,
di gente.
Gli italiani avevano quelle maledette scatolette, a parte la minestra, tipo la chiarizia, che era veramente la Torreggiani e la chiarizia, che erano cose, non dico acqua calda praticamente, ma quasi. Dopo avevano le scatolette, tutte quelle belle scritte con i colori gangianti.
Anche
Trieste.
Perché erano state anche quelle studiate da artisti, probabilmente.
Probabilmente, ma dentro ti trovavi tipo una fetta di mortadella di numero.
Vabbè, però bella da vedere.
Sì, bella da vedere, o qualche scatoletta di carne che il più delle volte era già avariata, oppure le gallette.
Ma sempre belle colorate.
Le gallette che potevi applicare nel metodo con placche di protezione, da quanto dure erano.
Ti avevano creato il problema, ma anche la soluzione.
Mentre l'inglese mangiava a manetta perché si trovava il suo corner beef.
Ma davvero, guarda che più andiamo avanti oggi e più sembra uno scherzo.
Cioè, non è uno scherzo purtroppo, difatti ecco. Dopo ce lo renderà qualcuno tra poco, che qualcuno non è uno scherzo. Però ti dico, nei vari posti inglesi trovi immediatamente le prime cose che ti saltano alla mano sono le scatolette di tè, perché loro potevano anche tranquillamente concedersi un tè caldo, mentre le truppe italiane era tanto se gli dava un po' di caffè.
Vuoi mica rinunciare, scusa, cioè anche in Asterix e Obelix quando vanno contro i sassoni.
Addirittura pensa che in alcuni casi sono state trovate dei piatti con ancora i gusci delle vongole. Quella probabilmente
ecco,
era una me.
Sono sporchi gli inglesi adesso, però, giusto per fare del bieco nazionalismo.
Però, esatto.
Ma sono sporchi, è vero?
Sì. Ecco. Però ti ritrovi a distanza 100 anni, probabilmente una bivacca ufficiale, perché non certo la truppa mangiava vongole, però ti trovi ancora i gusci delle vongole, nonché avevano la frutta. Cioè, tu non ti immagini nemmeno quante cose avevano gli inglesi, il povero fant italiano era costretto a far la fame, come di fatti sentiamo che nelle parole, cioè la pagnotta era tirare la cinghia, mentre gli inglesi mangiavano da signori. Cioè già una scatoletta di carne, di corned beef, ti dico, è considerevole come quantità.
Sarà interessante mettere giù i dati di quanto hanno pagato le colonie inglesi la partecipazione dell'Inghilterra, perché bisogna contare quanti morti hanno fatto nelle loro colonie per alimentare gli assassini del fronte.
Infatti
possiamo
pensare, per esempio, alle scatolette di tè. Tè di sicuro arrivava dalla colonia dell'India.
Oh, ma cioè, voglio dire, hanno imparato bene la lezione, la conoscevano già benissimo, voglio dire, qua stiamo parlando di gruppi di potere che hanno mantenuto potere per secoli, quindi lo sanno.
Esatto,
come
ma loro proprio trovi veramente una quantità, cioè loro avevano di tutto di più, perché comunque potevano disporre di tabacco migliore, avevano alimentazione migliore, addirittura, cioè pensa tu, durante il fronte tu avevi anche lo yogurt. Cioè, possiamo immaginare la dovizia di roba che avevano loro, cioè tutte quante le loro acque minerali, si potevano fare il seltz, liquori in quantità, cioccolato.
Sì, ma questa è guarda che è una veramente che sembra uno scherzo.
No, purtroppo
anche
non è uno
contemporaneo.
Scherzo.
Se tu pensi che in certe nelle nostre regioni attuali di guerra nel mondo, gli eserciti ci arrivano anche lì con cose dal decente in su, di tutto, di rifornimento, anche se sarebbe da verificarlo, perché secondo me, come al solito, c'è chi sì e chi no,
ma
soprattutto
difatti,
nell'esercito italiano.
Ma difatti,
però,
tra l'altro,
a parte questo, comunque, anche l'esercito peggio trattato che oggi sta guerreggiando in giro per il mondo, lo va a fare in territori dove c'è gente, ci sono persone che muoiono di fame e malattie. Cioè, è ancora uno scherzo quello che sembra
difatti, appunto, quando ti trovi in giro queste cose qua, tu pensi, ma guarda, anche perché tra l'altro in qualche volta incroci anche qualcosa con scritto IUS. Quindi vuol dire che già avevano a disposizione anche gli aiuti alimentari americani, il che... Possiamo immaginarci, tipo, tutte le porcherie che mangiavano gli americani adesso sono quelle che già mangiavano all'epoca, comunque considerevole.
No,
tipo...
su questo è l'unica, una delle pochissime tradizioni che possono vantare gli statunitensi, è proprio il cibo in scatola, no? Cioè, proprio
sì,
quello
difatti,
del pellegrino.
Ma difatti però era predambita proprio di trovare anche questo latte condensato.
No, ma anche la partecipazione degli Stati Uniti, poi a Sacco e Vanzetti ritorneremo perché abbiamo iniziato con loro. E quindi ritorniamo negli Stati Uniti degli anni della guerra e di quando sono entrati in guerra. Non è stato un caso, cioè gli Stati Uniti hanno cominciato a costruire il loro potere pian pianino, non è che attualmente sono quello che sono.
Difatti non potevano esimersi dal grande conflitto, anche perché là ci hanno sparacchiato un po', ci hanno testato i nuovi fucili, nuove armi, nuove artiglierie. E dopo chiaramente ci hanno fatto anche un po' di soldi, perché gli aiuti erano insomma pagati.
No, Lucky, io te la rovescio. Vabbè. Questo. Hanno fatto soldi, hanno fatto conti ben precisi,
sì.
E poi quello che hai detto.
Sì, sì, no, ma ti dico già, perché in alcuni casi tu non te ne accorgi, ma qualche volta magari rovesci stellattine e ti vedi qualche scritta strana, vedi che è scritta in inglese e ti accorgi che c'è scritto IUS. Che qualsiasi cosa era americano o comunque rifornimento c'era scritto IUS dappertutto, perché anche gli inglesi avevano la stessa mania di timbrare dappertutto, specialmente con una freccetta. Gli inglesi avevano una freccetta marchiata su qualsiasi cosa.
Devono lasciare l'improntina.
Comunque ti
sai
dico,
come i cani che pisciano
ti dico,
sul territorio, sul
esatto,
confine,
esatto,
no?
Esatto, ti dico, cioè l'italiano mangiava veramente, cioè proprio il minimo, diciamo, per non morire di fame.
No, abbiamo anche sentito,
esatto,
che neanche quel minimo
inglesi,
ogni tanto.
Gli inglesi e anche i francesi, difatti, taluni soldati italiani dicevano erano contenti perché magari il francese gli aveva regalato una razione di gallette, che erano morbide e friabili, non come le nostre che sembravano cemento.
Adesso non andiamo a celebrare la cucina
però,
francese.
Quindi
che
io direi
a fare,
di mettere un breve stacchetto musicale dopo aver narrato le
concorrenti.
Sì, le storie, io direi di mettere un cosa possiamo mettere? Vediamo un Monte Grappa, direi io, due minuti e dopo ridiamo la parola al nostro tenente.
E quindi quando sono le 19:34, giovedì 4 febbraio 2016.
Monte Grappa.
E dopo questi applausi, scusa un attimo, ma me li sono goduti. Ah. Davvero, riprendiamo con Tenente
Salsa. Con chi del giovedì grasso in quel momento non aveva proprio nulla che spartire, perché non c'erano né fritelle né galani, ma c'erano piombo e morte.
E infatti, allora adesso esatto. Non è finita, perché ci sono sempre io, ma... È finita la parte fraintendibile, comunque non erano scherzi nemmeno quelli che abbiamo detto fino adesso, ma adesso la parola, veramente.
Difatti adesso troviamo il nostro tenente Carlo che viene spostato con la sua brigata, o ciò che ne resta per dire la verità, viene spostato su un'altra quota del Carso, che è Bosco Cappuccio, già carnaio e tomba della brigata Sassari. 10 giorni di riposo, baracche scheletriche in cui di notte bisogna levarci ogni tanto e fare delle scorribande intorno per non restare assiderati al freddo come acciughe. Servizi di guardia, servizi di giornata, servizi di corvée, escogitati come esitazioni quotidiane di sfottimento. Tenente colonnello inzuppato di abitudini di caserma, di norme regolamentari, di eresie quarantottesche, che ci annusa e ci perseguita con un bagaglio di arresti da scodellare, con prodigalità milionaria, occhi di tacchino irritato, barbetta appiccicata a ciuffi intorno al mento, baffi uno su uno giù sulla bocca torta che mitraglia pipe come un'ira di Dio. Colonnello che ci chiama a rapporto per insegnarsi come si fa la guerra, lui che non sa che giocare a tarocchi. I miei soldati li ho condotti ieri al bagno al torrente Torre, ciabattando per via, adocchiavano ogni tanto là in fondo i 4 cocuzzoli torvi del San Michele e brontolavano a quell'indirizzo a mezza voce come ragazzi timorosi a provocare una nuova spuriata. Poi, quando la strada ci faceva voltare le spalle a quel maledetto da Dio, si mettevano a cantare e cantavano. A Villa Vicentina ci stanno gli imboscati, in cima a San Michele ci stanno i disperati. Povera gente che si appaga di una gavetta di sbobba, di una cica in bocca, di una risata di sole o di un'illusione d'amore. Oh, che bella boccuzza che ci hai, che te ne fai, dammela a me. E il coro sotto, monaca, si fatta monaca, lascia la tonaca e vieni con me. C'è il tenente che sa che non è di prescrizione, ma che quando attacca il coro ci va dietro anche lui, facendo finta di niente. Monaca, si fatta monaca, lascia la tonaca e vieni con me. E non capisce perché quando si incanta con i soldati si debbano talvolta spiccicare le palpebre per vederci chiaro. E ieri sera a pranzo di Natale, serata d'addio. Bisboccia per appannare i ricordi della casa lontana, quelli che ce l'hanno, per non ricordarsi di non averla, quelli che sono soli. Domani zaino in spalla e buona fortuna a tutti. L'alba ci rivela un nuovo mondo in cui siamo. Qui ci sono delle trincee abbastanza profonde, i camminamenti in cui curvi. Ci si può muovere anche di giorno, cuccagna per noi, ma anche qui fuori allo scoperto, grappoli di cadaveri dovunque. Matasse di reticolati sconvolti, seminio di cose sparse sul terreno piegato di imbuti. Anche qui morti frammisti i sacchetti della trincea, affioranti gli scavi, coi gesti convulsionari delle dita adunche. La linea nemica sembra speronare la nostra col suo saliente. Nel punto dove sono, il vertice della trincea austriaca giunge a 3-4 metri il mio sgabuzzino. Ho udito stanotte il cecchino caricare il suo Mauser e borbottava. Italiani stanchi. E giù una fucilata, bel seccatore quello lì. La trincea è però infida. Le pallottole notturne trapassano i sacchetti come vesciche e qualcuno c'è già rimasto con le scarpe al sole. Io stanotte nel mio sgabuzzino, appena buttato sui sacchetti e slombato dalla salita notturna, sono stato percorso sul viso dalla manata di terra. La pallottola passandomi sopra è andata a soracchiare golosamente il mio elmetto che pendeva da un chiodo ai miei piedi, ma la testa là sotto, gnaffe, non ce l'ha trovata. La trincea serpeggia oltre l'orlo conquistato dell'altopiano carsico. C'era la brigata Sassari prima di noi. E con quella erano grattacapi per gli austriaci. Hanno seminato il terreno dei morti, ma qui è l'unico settore in cui la nostra linea si è riuscita a trapoccare e dilagare brevemente su questo piatto deserto di sassi. Poi sono dovuti infrangere anche loro, macellati ferocemente contro la barriera di reticolati che non abbiamo i mezzi per sconvolgere. E sono ancora là, impigliati senza scampo negli sgorbi densi dei fili di ferro, come mosche in una ragnatela implacabile. Di là della cresta, che valichiamo per raggiungere qui, c'è ancora il vecchio trinceramento che la difendeva, demolito e devastato, sconquassato dal catechismo umano che lo travolse. Mi sono indugiato dinanzi a quello spettacolo, come dinanzi a un prodigio. Ancora nelle orecchie le parole dell'ufficiale che ha dato il cambio stanotte. Non so nemmeno io come. Fatto sta che per la prima volta siamo riusciti a sfondare, facendo massacrare tutta la brigata. Si credeva finalmente di andare, dopo tanta disperazione di assalti inutili, ora che non avevamo più nulla dinanzi. I pochi sopravvissuti dilagavano già come ebri. In un momento, fermi tutti perché ci sono le norme dell'attacco frontale, le quali ammoniscono che per avanzare noi dobbiamo attendere che avanzino anche gli altri in linea. E allora fermi. E gli austriaci sotto a lavorare come forsennati. Quando siamo stati ben sicuri che essi avevano terminato i preparativi di ricevimento, avanti ancora. E ancora dar di cozzo furiosamente, lasciando un cadavere su ogni metro di terreno, ma i miracoli non si ripetono due volte quassù. Dalla mia feritoia osservo la trincea austriaca, vicinissima, che vomita spruzzi di terra. lavorano nella calma del mattino. Un uomo che sembra zampillare dal suolo si leva d'improvviso, si rovescia sul bordo come per riprendere qualcosa, si ritrae come ringoiato alla trincea. Caspita, qua un fucile. Infilo la canna nella feritoia con circospezione. Mi accuccio con l'occhio sul mirino, gli può saltare il ticchio di ripetere o scherzo quel fesso. Eccolo, una specie di orgasmo mi fa tremare le mani nella precipitazione. Premo sul grilletto, un po' di fumo mi toglie la possibilità di osservare l'effetto del tiro. Ma lo ho fatto sicuro, perché aveva proprio la sua testa sul mirino quando ho sparato. Ora ci si vede bene ma non si vede nulla. Cosa fanno? Un badile si inalbera sul sorgo della trincea e descrive come un pendolo capovolto dei semicerchi nell'aria, col segno che si usa ai bersagli per annunciare zero, colpo a vuoto. Sbeffeggi. Penso che quando mi esercitavo contro il sagome di cartapesta non sbagliavo una, Cristo Dio. Mi rimetto sulla posta, contrariato. Ah, ci siamo, l'oro della trincea austriaca che punta nella mia direzione. Per svoltare qui, poi a tre passi, uno scarto brusco è entrato sbrecciato. Passa gente, ecco due o tre crani che si profilano in corsa come su uno schermo e scompaiono. Dopo un po' ripassano in fuga, uno scoppio sordo echeggia, una nuvola di fumo si leva sulla trincea. Mine, lavorano da gran signori loro. Mi apposto sul fucile ed attendo, debbono ripassare se vogliono verificare l'effetto dell'esplosione. Al primo che sopraggiunge d'incanto, al secondo non lo pesco, ormai più al terzo sparo. Maledizione, ho visto il sacchetto proprio due dita sopra quel cocomero. Fammi uno sputo di terra in segno di disprezzo, me la piglio col fucile. E mi accorgo che ho l'alzo abbattuto, ora si spiega, rovescio l'alzo. È ancora lì paziente come un cacciatore di camosce a tenere occhio il solco che mi appare di scorcio. In un altro vano del profilo della trincea, passa e ripassa qualcosa. Si tratta di un tegamino da ufficiale, caccia grossa.
E cioè, con dicevamo questa... l'abbruttimento.
Esatto, c'è cioè una persona che si sta appostando
il
per
farti fuori. Il tegamino da ufficiale,
perché gli ufficiali austro-ungari c'aveva una specie di berretto a cono, diciamo cilindrico, no scusa, a cono, troncato, e avevano questa striscetta d'ottone che rivelava che era un ufficiale, lo portavano solo esclusivamente loro. Difatti probabilmente era il capitano, l'ufficiale del genio che comandava la
corvette. E li rendeva più papabili, esatto, e riconoscibili.
Detto questo, 1914, vi saluta e ci risentiremo giovedì prossimo. Noi chiudiamo salutando tutti chiaramente col nostro tapum.
Che non è uno scherzo.
Esatto, che non è uno scherzo.
Quindi, a giovedì prossimo.
Ciao a tutti.